collettivo di cui io facevo parte era in qualche modo precedente, preesistente all'ambulatorio stesso, nel senso era un collettivo di compagne che si è formato nella metà degli anni 80, intorno all'87-88, un collettivo separato e separatista che inizialmente ragionava un po' su tutto, affrontava un po' tutti i vari aspetti della politica di quegli anni e via via siamo andate sempre più focalizzandoci sui problemi riguardanti la salute delle donne, in particolar modo su Milano e sulla Lombardia. Abbiamo messo in piedi un lavoro di indagine, di ricerca, di mappatura dei servizi presenti sul territorio che si è sviluppato, diciamo, tra l'88 e il 92. È stato contestuale il nostro percorso all'occupazione dello spazio in cui adesso sede l'ambulatorio, che abbiamo occupato appunto come collettivo donne, con l'idea di aprirci prima o poi un consultorio autogestito. Quando è partito il progetto dell'ambulatorio con l'assemblea che l'ha generato e le forze che si sono messe in moto in quel periodo, era una cosa che andava incontro a quello che noi stavamo portando avanti fino a quel momento. Per cui quando si è deciso si doveva trovare una sede all'ambulatorio, la scelta è stata quasi naturale, nel senso che c'era uno spazio di fatto già pronto, con all'interno un collettivo che già stava lavorando in quella direzione. Un anno dopo circa l'apertura effettiva dell'ambulatorio, all'interno dell'ambulatorio è aperto anche il consultorio autogestito. Una cosa secondo me molto interessante di quel periodo era che all'interno dell'attività dell'ambulatorio, oltre all'attività specifica sull'assistenza e l'accoglienza dei migranti, in particolar modo dei migranti senza permesso di soggiorno, esistevano all'interno dell'ambulatorio anche altre realtà, che erano appunto il consultorio con il collettivo di donne che lo gestiva, il telefono viola contro gli abusi psichiatrici, che è nato anche lui nel 95, e esisteva anche all'epoca un collettivo che si occupava, all'epoca era molto forte questa esigenza, di malattie a trasmissione sessuale e di HIV in particolare. Ed erano queste, secondo me, tre realtà che all'interno dell'attività dell'ambulatorio portavano quell'approccio particolarmente critico e attento rispetto alla medicina ufficiale, che secondo me era molto interessante come tipo di approccio critico e che secondo me parte un pochettino, secondo me si è andato un po' perdendo nel corso degli anni dell'attività dell'ambulatorio e che invece secondo me era una delle cose forse che io personalmente avevo trovato più interessanti al momento dell'apertura dell'attività dell'ambulatorio. I'm just passing through. People are crazy. Times are strange. I'm locked in tight and I'm way out of range. Noi abbiamo aperto un consultorio autogestito non perché mancassero sul territorio milanese delle risposte, delle strutture, dei servizi che potevano fornire servizi appunto per la salute delle donne. Probabilmente Milano è una delle città che era ed è tuttora messa meglio dal punto di vista della quantità dell'offerta pubblica da questo punto di vista. All'epoca esistevano una ventina di consultori pubblici che adesso credo siano diventati, se non dico una stupidaggine, 16 o 17, non sono calati di molto. Erano presenti quasi tutti i consultori laici diffusi a livello nazionale, per cui erano 4-5, pochi consultori cattolici, e qui invece vedremo l'escalation che c'è stata, perché invece adesso ci troviamo in una situazione in cui i consultori privati cattolici sono probabilmente più del doppio rispetto ai consultori pubblici, parliamo della Lombardia, non solo della città di Milano. Noi non lamentavamo una carenza di servizi, lamentavamo la qualità della risposta, che a nostro giudizio non era quella che chiedevano le donne quando hanno aperto i primi consultori autogestiti negli anni, alla fine degli anni 70, e che stava ancora alla base dell'apertura di moltissimi consultori, soprattutto a Milano, fino a che sono stati presenti i comitati di gestione in cui partecipavano gli utenti, che tenevano, diciamo, un po' così sulla corda e con l'attenzione viva gli operatori di questi stessi consultori. Questi consultori all'inizio degli anni 90, metà degli anni 90, ancora erano molto attivi, e però fornivano già delle risposte che erano delle risposte meramente ambulatoriali. Cominciava a venire completamente meno l'approccio più politico e più sociale, e la nostra volontà di aprire uno spazio per le donne era proprio per provare a trovare una risposta differente e che sottraesse la relazione della donna con una relazione, diciamo, diseguale con l'esperto che forniva a loro le risposte. Running down the street, people are crazy. Volendo fare un po' un excursus di come si sono evolute le cose in questi anni, mi viene da dire che appunto abbiamo assistito a questo ribaltamento per cui i consultori privati cattolici sono ormai più del doppio dei consultori pubblici, ricevono una quantità di finanziamenti in Lombardia inaudita, e questo è avvenuto grazie a uno stillicidio di piccole trasformazioni, di approvazione di piccole modifiche normative che nei 20 anni di gestione formigoniana, e la Lega adesso non ha sicuramente intenzione di andare in direzione contraria a questo, hanno spostato scientemente soldi, finanziamenti e risorse in direzione dei consultori privati cattolici. In altre regioni in cui si è tentato di fare un'operazione del genere con una, diciamo così, un attacco più frontale ai consultori pubblici, l'operazione non è riuscita ed è stata stoppata subito, pensiamo al Piemonte piuttosto che anche al Lazio. In Lombardia, un provvedimento alla volta, un pezzettino alla volta, si sono stornati i fondi, si sono impoveriti, diciamo così, resi non funzionali i consultori pubblici, e soprattutto si sono introdotte delle norme che non solo vanno a stornare soldi, ma anche coinvolgono direttamente in maniera molto massiccia associazioni come i centri aiuto alla vita, che vengono coinvolti direttamente in alcuni passaggi fondamentali che riguardano l'erogazione di fondi alle donne che decidono di non abortire. Per dire, l'ultima, abbastanza recente, non recentissima, che è la famigerata legge Nasco, per cui a una donna che sceglie di non abortire vengono elargiti miseria di poche centinaia di euro nell'arco di 18 mesi, ma la cosa più grave non è tanto l'aspetto monetarizzante di questa cosa, ma è che la gestione, tutto ciò non viene gestita direttamente dai consultori pubblici a cui la donna si rivolge, ma vengono gestiti dai CAV, che prendono soldi per questa cosa e che sovraintendono, diciamo, una sorta di controllo sociale della donna. Noi abbiamo assistito in questi anni allo spostamento delle risorse e, diciamo così, allo sdoganamento della presenza personale assolutamente non qualificato, che sono i volontari dei CAV, in piccoli uffici collocati direttamente all'interno delle strutture ospedaliere principali. In questi anni l'attività della consultoria inevitabilmente si è modificata. La consultoria ha questo, quello che io chiamo un andamento carsico, nel senso che abbiamo chiuso i battenti per mancanza di forze e di risorse nel 2000 e abbiamo riaperto nel 2008 in concomitanza all'arrivo del nuovo proprietario dell'ambulatorio e del paventato sgombero dell'ambulatorio. Abbiamo deciso non solo di non chiudere l'ambulatorio, ma di riaprire la consultoria grazie a un arrivo di collettivo nuovo di donne che volevano occuparsene, ed è andato avanti, ha proseguito la sua attività con un approccio anche diverso, perché prima non avevamo medici, non avevamo né ginecologi, né, avevamo qualche ostetrica che collaborava con noi, non c'erano ginecologi, quelli che erano passati in qualche modo dall'ambulatorio erano rimasti per poche ore e poi erano fuggiti, probabilmente per un approccio molto diverso alla salute delle donne rispetto a quello che aveva il collettivo che gestiva il consultorio. E poi qualche anno fa è arrivata invece una ginecologa che ci ha cercato lei, perché aveva un modo di vedere le cose molto simile, molto affine al nostro approccio, ed è rimasta, diciamo, a fare a questo punto un vero e proprio sportello ginecologico per diverso tempo. In questo momento lo sportello è chiuso, non, anche qui per una questione di forze, che l'autogestione è una cosa che richiede molte energie, e tenere aperto uno sportello dedicato richiede un impegno notevole. Però come è avvenuto nel periodo precedente, per cui l'ambulatorio, la consultoria era chiusa, non abbiamo uno sportello dedicato, quello che non è mai venuto meno, e che secondo me non è venuto meno neppure ora, è l'attenzione delle compagne che continuano a occuparsi dei problemi della salute delle donne e a stare con l'occhio molto attento su questi temi. Per cui se non esiste uno sportello dedicato fisicamente in questo momento, esistono comunque le compagne come punto di riferimento per le donne che hanno bisogno di una risposta, per cui lei è un punto di riferimento perché riesce a dare un tipo di risposta che in altri contesti probabilmente non riesce ad esserci. Penso che in un momento come questo ci sia un'assoluta necessità di una mantenere attenta e alta una riflessione critica sulla salute delle donne, su che tipo di risposta le strutture pubbliche e le istituzioni più in generale danno alle necessità e ai bisogni delle donne per quanto riguarda la loro esigenza di salute, che sia una salute riproduttiva, ginecologica, che riguardi la gravidanza e la maternità. C'è una grossa necessità, a maggior ragione perché alcuni spazi vengono presi dagli integralisti cattolici. Ricordo episodi di alcuni anni fa e che adesso si stanno ripresentando, i preganti che stazionavano fuori dalla clinica Mangiagalli, costringendo le donne che entravano a passare tra due ali di persone che pregavano, che ostentavano poster aggressivi e manifesti che additavano all'assassinio per le donne che abortivano. All'epoca riuscimmo con un'azione ad allontanare questi soggetti dalla Mangiagalli, poi si spostarono davanti a Niguarda, ma con una presenza meno invasiva e meno pressante. Sappiamo che questi personaggi sono sempre presenti, sono tornati ad essere presenti davanti alla Mangiagalli, e dopodiché abbiamo i centri di aiuto alla vita che stanno dentro gli ospedali, molto spesso con l'ambulatorio accanto all'ambulatorio dove le donne si rivolgono per fare interruzione di gravidanza. Aggiungo due cose che danno il segno di come ci sia una volontà rispetto alla vessazione delle donne che vogliono abortire. A Milano, oggi come allora, oggi come quando noi abbiamo aperto il primo sportello della consultoria, probabilmente è una delle realtà italiane dove è meno complicato interrompere una gravidanza. A Milano, dove non, teoricamente non avremmo problemi di questo genere, nel senso che le strutture dove si può interrompere una gravidanza sono tante, abbiamo questa cosa assurda che non si risolve del numero chiuso, che è una cosa che riguarda soltanto l'interruzione di gravidanza, non riguarda nessun'altra patologia. Va dentro, secondo me, nel filone in qualche modo delle liste d'attesa pompate ad arte, nel senso che la filosofia che ci sta dietro è in qualche modo è la stessa, con la differenza che una donna che si imbatte in questo meccanismo perverso milanese non può rivolgersi a una struttura privata per abortire. Quello che avviene è che poi le donne fanno da sole e si procurano il Citotec, che è un farmaco destinato a tutt'altro, che però ha anche effetti abortivi, che viene praticamente venduto quasi come fosse una droga nei sotterranei della metropolitana di Stazione Centrale. Ci ritroviamo con una situazione per cui le donne ricche, qui esce l'elemento di classe, possono comunque abortire ricorrendo ad altro, andando all'estero, anche solo in Svizzera piuttosto che altrove. Le donne del ceto medio in qualche modo riescono ad accedere alle strutture sanitarie pubbliche, e le donne più deboli oppure le migranti che non sanno che è un loro diritto poter abortire all'interno della struttura sanitaria pubblica fanno da sole, con rischi per la loro salute decisamente alti. Il numero chiuso è un meccanismo perverso per cui la donna che vuole interrompere una gravidanza, contrariamente per esempio a quello che succede a Torino, per cui una donna che vuole interrompere una gravidanza va in un consultorio e è il consultorio pubblico stesso che le fissa un appuntamento all'interno della struttura pubblica dove può avere la prestazione nel tempo più breve. A Milano deve essere la donna stessa che va nell'ospedale da lei scelto e deve essere consapevole che in quell'ospedale c'è un numero chiuso, per cui se l'ospedale ha un orario previsto per le 7 dovrà andare lì almeno mezz'ora prima, se non anche un'ora prima o anche di più, e sperare che se il numero previsto delle donne accolte in quella struttura è 10 di non essere l'undicesima, perché in questo caso non le fisseranno un appuntamento un po' più in là, ma le diranno: signora, torni la settimana prossima. E questo provoca situazioni per cui al San Carlo abbiamo per esempio donne che si accampano in ospedale fin dall'alba, piuttosto che donne che non sanno di questa cosa e si trovano costrette a un giro delle 7 chiese per cercare di rientrare in questo numero. Cioè, è una cosa solo milanese che non si riesce a spiegare, non si riesce a demolire in nessun modo, neanche cercando di coinvolgere le operatrici che ci lavorano. Una delle motivazioni è la presenza sempre più massiccia degli obiettori di coscienza, ovviamente, e Milano non fa eccezione, anche se magari è meglio di altri luoghi. Nel periodo in cui avevamo in ambulatorio la ginecologa avevamo una specie di dicotomia per quanto riguardava l'utenza, sicuramente una dicotomia legata alla differenza di bisogni. Le donne italiane venivano in consultoria sapendo che c'era un approccio diverso rispetto alla medicina ufficiale, che c'era una ginecologa che lavorava con una visione diversa. Le donne migranti venivano sostanzialmente perché sapevano che lì da noi potevano risolvere un problema che altrimenti avrebbe potuto essere complicato dal fatto, principalmente dovuto alla loro non conoscenza del fatto che potevano comunque accedere alle strutture pubbliche, perché se c'è una cosa a cui la normativa italiana fa fronte è che le donne possono rivolgersi a una struttura per la propria salute riproduttiva, che si tratti di contraccezione, di gravidanza o di interruzione di una gravidanza, assolutamente al pari come per le italiane. Le strutture tutto sommato ci sono, probabilmente quella che manca è la conoscenza del fatto che non ci sono ostacoli da rivolgersi un consultorio pubblico per una donna straniera anche senza permesso di soggiorno. Come è cambiato più in generale la consapevolezza, l'approccio alla propria salute? Secondo me in questi anni ci sono stati sicuramente dei passi indietro in generale, legati a mio giudizio a una malintesa consapevolezza. Nel senso che cose che noi non davamo affatto per scontate all'epoca, perché erano diritti, diciamo così, da poco acquisiti, come il poter accedere alla contraccezione libera, qualunque essa fosse, all'epoca erano ancora cose da difendere abbastanza con i denti, nel senso che l'approccio che trovavamo per esempio all'interno dei consultori da parte dei medici dei consultori non era assolutamente scontato da questo punto di vista. È diventato tutto sommato un qualche cosa di acquisito, per cui penso che le donne di oggi, le ragazze molto giovani soprattutto, abbiano davanti a loro qualcosa che è una specie di strada spianata, nel senso che non c'è difficoltà ad ottenere una pillola piuttosto che una spirale, ma è una strada spianata che potrebbe essere anche molto scivolosa, nel senso che è una strada spianata che mette di lato quella che è, che dovrebbe essere, la consapevolezza di sé e del tipo di risposta che una donna può trovare per quanto riguarda la contraccezione, ma anche per quanto riguarda le scelte riguardanti la gravidanza e come portare avanti anche una gravidanza, piuttosto che scelte riguardanti la menopausa e tutta una medicalizzazione per esempio della menopausa, che viene assolutamente subita, vista magari come una conquista, come appunto un diritto acquisito, senza alcuna consapevolezza critica. Quello che probabilmente c'era all'epoca, anche legato al fatto che erano conquiste recenti, era secondo me una maggiore consapevolezza delle proprie necessità e di come le risposte che ci venivano date andavano a impattare con la nostra salute e il nostro corpo. Che fossimo giovani alla ricerca appunto di un metodo anticoncezionale, che volessimo scegliere una maternità e una gravidanza affrontandola in un certo modo, piuttosto che andando incontro alla vecchiaia, alla menopausa, eccetera, senza per questo essere comunque sempre bombardate da un qualche farmaco. quelli che sono diventati diritti acquisiti sono diventati dei diritti molto meno consapevoli nelle loro ripercussioni. Una riflessione critica manca e dovrebbe invece tornare ad essere presente. Mi tolgo un sassolino dalla scarpa, nel senso che ultimamente abbiamo avuto un ritorno del femminismo un po' più radicale di quello che deve essere il femminismo degli anni 90, anche dei primi anni 2000, un movimento, una rete di cui non cito il nome, ma da cui arrivano parole d'ordine e approccio alla salute delle donne a mio giudizio un po' allarmanti e un po' fuorvianti. Ne cito una sola, una campagna dal titolo Violenza ostetrica, che ha ripreso una campagna a livello internazionale sull'eccessiva medicalizzazione, sull'approccio diciamo aggressivo e anche in qualche caso violento della pratica ostetrica e ginecologica più in generale, che in altri paesi è stata, secondo me, impostata in una maniera diversa. La mania un po' italiana di cercare uno slogan corto, una frase corta che sia orecchiabile, secondo me diventa assolutamente fuorviante, perché quando parlo di violenza ostetrica la persona media pensa all'ostetrica come persona e non alla pratica, e questo secondo me è assolutamente fuorviante su quali sono i veri problemi all'interno dei reparti di ginecologia ostetricia. Un approccio un pochettino più critico, un po' radicale a queste tematiche sarebbe interessante provare a riproporlo.